fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
Ormai c'è un siparietto tra me e Federico Rossi, perché gli dico: quanto tempo abbiamo? Stiamo entrando, mi dice lui, non proprio in italiano, un po' romanesco, tipo di Scretona, no Fede, che ce l'avremo alle 20.05, mentre alle 19.35 Marco Giuliano, al quale non gli chiederò quello che tutti si aspettano, perché è un po' esausto. Ma vigilia ragazzi, dai, mi dispiace che Thuram praticamente è quasi fuori, mi pare di capire, non so se verrà recuperato, però lo vedo fuori. Edema osseo per il calciatore francese, quindi domani ci saranno varie opzioni. La prima, Coop Meners al fianco di Locatelli mantenendo il 4-2-3-1, oppure McKennie che scivola al fianco dello stesso Locatelli, che oggi peraltro ha parlato, nel 4-2-3-1 con, in quel caso, inserimento di Miretti. Sono queste due. E al di là di questa opzione per sostituire Thuram, attenzione alla possibile sorpresa chiamata Boga. Diteci la vostra, cosa fareste voi considerando che Thuram è quasi fuori e che Boga potrebbe, io adesso non so se dall'inizio, questo ragazzo tra l'altro ha fatto un'intervista, hanno parlato tanti giocatori della Juventus questa settimana, Boga, vabbè, Locatelli oggi in conferenza perché sostituisce Spalletti che nelle prossime settimane avrà degli impegni uno dietro l'altro, e quindi per cercare di non esporsi troppo mediaticamente, per non avere un sovraccarico mediatico, decide la Juventus di far parlare qualche calciatore. Poi ha parlato Bremer a DAZN, ha detto che sono tutti contenti di Spalletti, quindi la domanda è: ma rinnovano Spalletti? Ottolini ha parlato anche lui a DAZN e ha detto: siamo molto contenti del mister, non c'è nessun problema, adesso abbiamo degli impegni importanti, dopodiché, caro Federico Rossi, ci saremo attorno a un tavolo e continueremo, non ha aggiunto insieme, però continueremo, immagino che insomma volesse dire continueremo insieme. Questo è il discorso della Juventus. L'Inter, se lo sapete già, rientrano probabilmente tra i convocati sia Çalhanoğlu, soprattutto Barella, che potrebbe giocare dall'inizio, e quindi ragazzi sarà una sfida sbilanciata, secondo me no. Favorita l'Inter? Secondo me sì, ma è chiaro questo. Attenzione, perché la Juventus, proprio rispetto a quello che ha detto Locatelli, rispetto a quello che ha detto lo stesso Bremer, cioè soprattutto Bremer ha detto: noi vogliamo vincere proprio lì. Sì, è difficile, per carità, sono forti, la capolista, però guai a partire battuti, anzi. Soprattutto in queste gare si vede una squadra di carattere. Poi ovviamente Locatelli ha detto: loro sono più esperti, anche giocano da più tempo insieme, l'età è maggiore, quindi noi siamo anche una squadra giovane e questo potrebbe fare la differenza in negativo, ma anche in positivo, rispetto per esempio a giocare un po' più con leggerezza. Ecco, avrei aggiunto a Locatelli: non troppa, capitano, perché poi magari prendiamo qualche gol. Domani bisogna stare molto attenti, serve una partita ai limiti della perfezione. E io non ve l'ho detto, non parto battuto, perché finora su 6 scontri diretti 7 punti raccolti dall'Inter, 10 dalla Juve, 3 in più magari sono proprio quelli dell'andata, quando come ricorderete nei minuti di recupero Azzi centrò e segnò dalla distanza un gol, era l'era Tudor, che al quale faccio un grosso in bocca al lupo, perché andrà al Tottenham e probabilmente come traghettatore, non lo so. Fatto sta che se la Juventus dovesse passare il turno di Champions League al 50% di possibilità agli ottavi di pescare il Tottenham, sarebbe, diciamo, il calcio le riserva, no, queste cose, potrebbe sfidare proprio il Tottenham di Tudor. Quindi bocca al lupo al Tudor, speriamo che adesso si sistemi soprattutto anche Motta. Tudor aveva già rescisso con la Juventus, Motta costa alla Juventus attualmente, ha un contratto fino al 2027 e costa alla Juventus lordo, quindi in bilancio 5,5 l'anno più 2,5 sempre lordo per quanto riguarda il suo staff, quindi gli sta costando 8 milioni stagionali. Ripeto, non so se Motta voglia continuare a fare il vacanziere, speriamo che a giugno trovi una panchina in modo tale che la Juventus risparmierebbe nel caso l'ultimo anno di contratto 2026-2027 risparmierebbe 8 milioni che in questa fase, in questo periodo non sono male, dai, su. Altro discorso, i tifosi dell'Inter stanno preparando, da quello che ho letto, hanno fatto un comunicato, una coreografia stratosferica, hanno detto Inter o morte addirittura, speriamo insomma che non si presentino con le pistole, ho visto che insomma in quella curva c'è stato qualche morto, no? Speriamo che non si presentino con pistole, spranghe eccetera, sto facendo una battuta, però insomma hanno promesso una coreografia mai vista prima, e la Juventus non deve farsi assolutamente intimidire, ci mancherebbe altro. È una giornata molto importante perché intanto questa sera il Milan gioca contro il Pisa e potrebbe mettere, se dovesse vincere, pressione al Milan in chiave scudetto e ulteriormente, diciamo, consolidare la seconda piazza e quindi magari non essere risucchiata nella lotta per il terzo e quarto posto. Parliamoci chiaro che attualmente avete impegnate tre squadre: Roma, Juventus ovviamente per il quarto e il Napoli che sfiderà proprio la Roma al Maradona. Anche quello è un match in cui o la Roma estrometterà vincendo definitivamente il Napoli dalla lotta a scudetto, se il Napoli dovesse vincere rimarrebbe agganciato al treno anche se il terzo o quarto vagone, no? Perché comunque la distanza è elevata rispetto alla capolista Inter. Se dovesse perdere il Napoli, ragazzi, si acuirebbe la crisi del Napoli stesso, ma di Conte, anche sotto il profilo emotivo, lo conosciamo Conte, e la Roma darebbe un bel segnale allo stesso tempo. Quindi ci sono questi incroci tra lotta scudetto e lotta per i posti Champions League. La Juventus dovrebbe sperare, secondo me, in un pareggio a Napoli, ovviamente provare a vincere, a fare, non sarebbe un'impresa grandiosa, sarebbe però una, diciamo così, un risultato importante se dovesse vincere, sotto tanti punti di vista, perché poi c'è il Como, poi c'è la Roma il primo di marzo, insomma vediamo ragazzi, perché qualcuno dice forse alla fine se il Milan non dovesse vincere l'Inter si accontenterebbe. L'Inter secondo me si giocherà la partita giustamente, ma se la giocherà anche la Juventus. Intanto spero una cosa, perché da qualche parte ho letto anche l'ipotesi del ritorno al 3-4-2-1. Io vi dico la sincera verità, spero di no, perché altrimenti facciamo come contro il Napoli, poi significherebbe dare un segnale, non dico di paura, però di non proprio, diciamo, produttivo rispetto all'avversario. Invece io continuerei con il 4-2-3-1. Ora fate un po' voi, non fare giocare Coppa Meners, vi dico la sincera verità. Sarei disposto a spostare McKennie dietro al fianco di Locatelli, se Thuram, come credo che accadrà, sarà fuori, non sarà della partita, e metterei Miretti centrale, con a destra con Sesau e a sinistra il Diz. Io farei così, non so voi, però fatemelo sapere. Poi il resto la conosciamo: Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso, sperando che si dia una svegliata Cambiaso, e poi Locatelli con, dipende se Coppa Mendes oppure magari McKennie, con Sesau, Miretti a quel punto, oppure dipende da quello che sceglierà Spalletti, a sinistra il Diz, almeno che non mette il Diz centrale, a sinistra Bogà, però Bogà credo che dia meno, diciamo così, meno supporto sotto il profilo del non possesso, quindi sotto l'aspetto meramente difensivo, perché domani ci sarà da lavorare molto anche in fase difensiva, dovranno dare una mano anche gli attaccanti, in realtà soprattutto i trequartisti. Voi ricorderete che per esempio il 4-2-3-1 cominciò a sviluppare Allegri, che lanciò Allegri nel 2017, 22 gennaio, gli uomini determinanti furono a destra della tre quarti, ogni tanto lo ricordo ma è importante, Cuadrado e a sinistra Mandzukic. Cioè, certo, stiamo parlando di un'altra squadra, altri giocatori, altra categoria della Juventus, però per farvi capire che con questo modulo ovviamente sono importantissimi i due trequartisti per dare una mano dietro. Anche se il Diz è molto attaccante, lo stesso con Sesà, però devono anche loro sacrificarsi. Fatemi sapere un po' la vostra. Per esempio Domenico dice Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Kostic addirittura, Locatelli, Thuram. Domenico quasi certo, cioè, insomma molto probabilmente non giocherà, McKennie con Sesà, Bogai, il Diz, 4-3-2-1. Non so se proprio domani, non lo so, passi al centrocampo a 3, però in ogni caso ti dico che quelle ipotesi, quelle opzioni di cui ho parlato prima sono dovute proprio al fatto che Thuram quasi sicuramente, non voglio dire no, quasi sicuramente, ripeto, dovrebbe essere assente perché ha un edema osseo. È interessante oggi la conferenza di Locatelli, molto, devo dire, molto sintetico, potrebbe fare il giornalista, perché risponde, ho fatto la media dei secondi a risposta, di ogni risposta di Locatelli, 15-20 secondi credo, non di più, secco, ta, 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 ta. Sembra quasi radiofonica la questione, no? Però insomma ha detto cose interessanti, ha detto anche lui ovviamente molto contento di Spalletti, soprattutto lui che insomma in nazionale non lo convocava mai, e quando arrivò Spalletti sembrava che dovesse essere lui penalizzato, invece piano piano hanno parlato i due, Spalletti gli ha chiesto quello che vuole, lui è a disposizione perché l'ha detto, alla fine essere capitano della Juventus per me è un sogno, io do sempre il massimo, sì sono stato criticato però rispondo, provo a rispondere sempre sul campo alle critiche, sono molto contento ovviamente di indossare questa maglia, ma anche della presenza di Spalletti, quindi diciamo che 3, 4, 5 indizi, qualche amico avvocato ce lo insegna, fanno una bella prova, perché Thuram ok per Spalletti, addirittura Thuram, sì Thuram, Bremer stamattina ha detto, è un po' filosofo quando parla anche rispetto ad altre questioni extra calcistiche, alcune volte mi ispiro a quello che dice, però sono molto contento di Spalletti, lo ha detto Thuram, lo ha detto il Dizzo, lo ha detto Locatelli, lo ha detto McKennie, ragazzi i big della Juventus sono tutti con Spalletti. Mi parrebbe un delitto calcistico nel caso in cui Spalletti non venisse confermato. Il problema è, anche Ottolini vi ho detto che ha dichiarato non c'è nessun problema, il problema, la domanda è, ma Spalletti vuole rinnovare? Io credo che risponderei sì, purché però abbia delle rassicurazioni in chiave mercato, perché se il prossimo anno gli chiedono lo scudetto o comunque di lottare fino alla fine per lo scudetto, cosa che sarebbe buona e giusta, lui dice sì, ok, anch'io voglio lottare per lo scudetto, ci mancherebbe, però prendetemi, che ne so, 2-3 innesti, non so adesso quali, però magari gli fai i profili, loro lo sanno più o meno quello che vuole l'allenatore, ragazzi, è inutile che ci giriamo troppo intorno su questo discorso qui. Allora, ecco Moretto sul canale di Fabrizio Romano, mi pare, o il suo, ha detto, ma come, due giorni fa ho letto che l'Atletico Madrid vuole riscattare Nico Gonzalez, perché poi tra qualche mese dobbiamo cominciare anche a pensare ai riscatti o non riscatti, perché la Juventus potrebbe ritrovarsi, ovviamente, come accade quando tu cedi in prestito dei calciatori senza obbligo, o se comunque anche con l'obbligo non dovesse concretizzarsi, ti ritrovi dei giocatori in rosa che magari ovviamente non volevi, altrimenti non l'avresti ceduto. Mi riferisco a Arturo, mi riferisco a Nico Gonzalez, mi riferisco a Douglas Luiz. Quelli costituirebbero nel caso un ulteriore problema, a meno che non hai una squadra che le richiede, le ridai, eccetera eccetera eccetera. Allora 340 54 25 324, vi ho detto più o meno le cose di giornata, che Thuram probabilmente sarà fuori domani per il problema, per l'edema osseo, a meno che non recuperi, perché l'hanno chiesto a Locatelli, giustamente Locatelli ha detto non lo so, io sta bene, l'ho visto, però magari non sa se sia in grado di scendere in campo. Schierereste Koopmeiners al fianco di Locatelli, oppure spostereste al fianco del capitano McKennie con l'inserimento di Meretti sulla linea della tre quarti? 340 54 25 324, voglio sapere la vostra, a meno che non abbiate un'altra idea. E poi ecco, c'è l'ipotesi, diciamo così, Bogà, non so se dall'inizio o partita in corso, nelle ultime due, che sono state poi le prime due sue, perché è arrivato ovviamente da poco, ha dato segnali importanti da subentrante, perché questo ragazzo, se viene recuperato fisicamente ma anche mentalmente, perché pensate che a Nizza ha avuto dei problemi, lo sapete, con i tifosi, è stato quasi 2 mesi chiuso in casa e quindi si è allenato poco, tanti problemi, lui ha detto per me la Juventus è una benedizione, e io spero che risponda presente anche questo ragazzo. Se torna quello di visto con il Sassuolo, può dare una mano, e se può dare una mano la Juventus può riscattarlo, tanto non lo paga pochissimo. Ecco, questo è un po' il succo del discorso. Sono le 19:22, caro Federossi, stasera te la vedi, no? Immagino Pisa-Milan, giusto? Ha voglia. E possiamo mandare qualche audio, dai, sentiamo l'umore dei nostri amici alla vigilia.
Ciao Quintiliano, Marco da Roma. Allora, a proposito di questo accordo della Superlega tra Real Madrid e la UEFA, ma alla fine è ovvio che io penso che l'errore più grande di Andrea Agnelli sia stato quello di non farsi proteggere proprio da Perez. Cioè lui secondo me doveva veramente fare quello che ha fatto, tra l'altro si è esposto anche in prima persona in quella conferenza stampa, che se ci pensiamo è una cosa allucinante, no? Avrebbe dovuto farlo Perez e non lui, e comunque assicurarsi la protezione del Real Madrid, se no non fare niente. Non riesco a capire come sia stato, come possa essere stato così ingenuo. Non lo so, non riesco veramente a spiegarmelo, una persona così.
E lo so, però alla fine vedi, grazie intanto Marco, mi pare da Roma, sì, alla fine ci rimette quasi solo, ci rimette. Adesso dobbiamo capire se Barcellona Real, nell'accordo sostanzialmente trovato con la UEFA, non incassino qualche soldo, perché voi ricorderete che hanno intrapreso delle vie legali, no? Contro la UEFA. È chiaro che se escono praticamente, non continuano il progetto Superlega in cambio di, è questo sì. Solo che mi viene anche da pensare che Florentino è molto potente, ragazzi, molto potente a livello proprio mondiale. Staremo a vedere, io non lo so, mi dispiace francamente per Andrea Agnelli. Lui ha sbagliato, lui, tutti e tre sbagliarono, le tre famose società che venivano definite ribelli sbagliarono le modalità con cui annunciarono la Superlega. Ricorderete la notte prima della presentazione del nuovo format, cioè questo della Champions League, ma soprattutto il primo progetto era un progetto elitario, cioè sembrava quasi un torneo chiuso solo per le grandi squadre, e invece non va bene così. Poi però è stato rifatto con la creazione della A22. Reichert, che è l'amministratore delegato tedesco, hanno ridisegnato, riprogettato la Superlega, ed era una Superlega normale a quel punto, solo che evidentemente questi contatti, poi c'è stata la sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha dato ragione alla Superlega rispetto all'impossibilità della UEFA di avere il monopolio nell'organizzare i tornei, le coppe, quelle più importanti, Champions League, Europa League e anche Conference League, soprattutto ovviamente la Champions, la maggior parte dei soldi. La UEFA si è accorta che magari con l'A22 qualche club poteva staccarsi, eccetera, e hanno avuto questi contatti, io definisco un po' carbonari, no? Perché negli ultimi mesi ci sono stati delle discussioni tra l'A22 e Seferin, alla fine hanno deciso di comune accordo di creare, forse dal 2027-2028, non credo facciano in tempo per la prossima stagione, questa competizione alternativa, che diventa una specie, 64 squadre, ragazzi, sono tante, diventa una specie di, diciamo così, di europeo per club, che dura una stagione, perché poi viene spalmato nei vari mesi della stagione. Ci saranno, ve l'ho detto ieri, promozioni, retrocessioni, fasce, vengono divisi per fasce, insomma è un po' complessa la questione. Tra l'altro ci saranno anche delle novità, da quello che ho capito, dal punto di vista della fruizione di queste partite, sempre da quello che leggo, dovremmo rileggere bene tutto il progetto, soprattutto quello definitivo. Vogliono, diciamo così, far risparmiare i fruitori delle partite di Champions League, perché poi i soldi entrerebbero in maniera diversa, sempre dal punto di vista commerciale. Insomma, sono delle dinamiche, diciamo così, un po' diverse rispetto a quelle attuali, quindi staremo a vedere. Però insomma hai ragione, insomma un po' Agnelli non è stato tradito, ci mancherebbe altro, perché comunque Barcellona e Real Madrid sono rimasti quando la Juventus 8 mesi fa ha deciso di lasciare la Superlega. Però poi il potere contrattuale del Real Madrid, anche del Barcellona, ma soprattutto del Real, è molto forte rispetto alla UEFA. E se io devo ritirare delle azioni legali, e lì si tratta di soldi pesanti, alla UEFA, io ritiro queste azioni legali, quindi non ti do più fastidio, ma tu che mi dai in cambio? Questo è. Vai Fede.
Ciao Quintiliano, Armando d'Arezzo. Dunque, è incominciato il vittimismo della tifoseria juventina per la partita di domani sera. Già, sia su Rode Bianconera che su altre stazioni radio, già sono tutti a piangere che domani sicuramente ci ruberanno la partita. Cioè, ragazzi, ma perché dobbiamo sempre fare le vittime? E se siamo prevenuti, o se siete prevenuti che noi domani perdiamo perché tutto già scritto, tutto d'accordo, già stabilito, perché ti fate la Juve? Perché continuate a guardare la Juve? Trovatevi un altro sport, fate altro. Io non la vedo come voi, assolutamente. Noi domani possiamo anche perdere, probabilmente noi domani perderemo.
Speriamo di
perderemo
no.
Perderemo domani.
No!
Ma hai detto che noi perdiamo per colpa degli arbitri? Che ora sta diventando una scusante. Tutto questo vittimismo che ci stiamo buttando addosso non fa altro anche che danneggiare anche la squadra. Perché tanto, Quintiliano, parliamoci chiaro, l'Inter si vede che c'ha un occhio di riguardo, ma perché l'Inter c'ha degli appoggi politici che noi non ci abbiamo.
Anche se, grazie, intanto ti dico subito, io solitamente non sono, no, non mi sbilancio troppo, però l'ho detto anche a Santarelli, che ha detto prepariamoci domani, caschi qua e là. Eppure, ragazzi, l'Inter, non, come si dice a Roma, non se la porta da casa domani. Ma è giusto che sia così. Anche perché, ripeto, se c'è un piccolo cruccio di questa squadra di Chivu, sono gli scontri diretti, ragazzi. Andate a vedere. Io ve l'ho detto, ho fatto l'esame degli scontri diretti di Inter e Juventus, considerando oltre Inter e Juventus, quindi lo scontro tra di loro, le altre squadre fino al Como, no? Che è quinta, quindi fino a quelle che hanno la possibilità di lottare per la Champions League, oltre che per lo scudetto, ma lo scudetto, ragazzi, ormai mi pare che sia racchiuso tra Inter, forse il Milan, ma se il Milan non vince questa sera, ragazzi, il Milan sta soffrendo invece quest'anno, ha perso tanti punti con le piccole, quindi la Juventus ha vinto più scontri diretti, compreso al ritorno contro il Napoli, all'andata ha perso 2-1, con l'Inter all'andata, in modo rocambolesco, ma ha vinto, con la Roma ha vinto, ora ci sono le gare di ritorno con l'Inter, domani con la Roma, il 1° marzo, da vedere alla fine gli scontri, però al momento, facendo la foto attuale degli scontri diretti, ma ti dico, ti aggiungo che l'Inter, anche rispetto a Milan e Napoli, ha vinto meno scontri diretti, ecco perché io un po' di fiducia ce l'ho domani nella Juventus, certo. È chiaro che dobbiamo partire dal presupposto che l'Inter è favorita e che è più forte, ma non sempre vincono le squadre più forti, perché dipende anche dalle partite. Le partite vanno giocate tutte. Sulla carta sì, l'Inter è più forte, però non si gioca sulla carta con le figurine. Altrimenti devi scendere in campo. È chiaro che la Juventus non può sbagliare nulla, perché loro non ti perdonano, ragazzi. Non ti perdonano, questo è normale che sia così. 340-54-25-324, fatemi sapere le mosse che voi apportereste alla Juventus di domani, nel caso in cui, molto probabile, Thuram purtroppo non fosse disponibile, cioè perché così è, non sarà disponibile, guarda, la metto così perché da quello che ho letto ha questo problema, a meno che, ragazzi, domani mattina fa il classico provino e dice ok, è disponibile, forse non lo fa partire dall'inizio, però senza Thuram, Coppa Meners, o spostereste McKenna sulla linea del centrocampo con Locatelli, a quel punto con Miretti su invece la linea della tre quarti, e Boga lo fareste giocare dall'inizio al posto di chi?
Fuori di Juve.
Ora, travestitevi da Spalletti, giacca, cravatta e quel cappotto, che secondo me c'è un mio zio che ogni tanto mi manda, durante le partite della Juventus, mi manda dei messaggi, dice ma questo cappotto che ha Spalletti, ma era di Tudor, che è più alto ovviamente, Tudor è un gigante, e ride perché gli sta un po' largo. Comunque travestitevi da Spalletti, con i capelli, senza capelli, fate un po' voi, con cappotto, senza cappotto, fate un po' voi, giacca, cravatta, fate un po' voi, e disegnatemi la formazione di domani. Domani mattina viene lo staff medico e vi dice guarda che caro Luciano non ce la fa Thuram, o meglio Thuram fa un provino e non ce la fa. Ok, come vi comportereste voi? Dareste fiducia per l'ennesima volta a Coppa Meners? Io no, vi dico la sincera verità, ragazzi, ve lo dico, ma non ho nulla contro Thuram, contro Coppa Meners, però no, sposterei McKenny a fianco di Locatelli, o Miretti, non lo so se possa giocare lì, e lasciare davanti sulla linea della tre quarti meccanica, comunque sia, fare giocare Miretti, ragazzi, vi dico la sincera verità. Certo, voi mi direte ma tutti i giorni a Spalletti che ai calciatori sotto mano, vede come stanno, se sono in forma, se non sono in forma, così come per Boga è in grado di giocare dall'inizio, magari toglierlo, non lo so, oppure è meglio inserirlo in corso d'opera come ha fatto nelle ultime due, che sono le prime due di Boga, e quindi cercare di raddrizzare un risultato, mantenere un risultato, non lo so, fate, dite, travestite da Spalletti e fate questa formazione, dai. Cioè ragazzi, se gioca Coop sono rassegnato, ma se gioca Thuram, come dice Locatelli, allora possiamo fargli lo sgambetto, perché loro soffrono chi corre e, noi in questo momento siamo molto bene fisicamente. Ciao Sasha. Sì, noi stiamo bene fisicamente, ma loro stanno bene sotto ogni punto di vista. Però ragazzi, lì si va. Io, cioè, nel senso, sono sicuro che l'evento possa giocarsela. Certo, non devi fare gli errori che hai fatto nelle ultime gare e hai permesso anche a squadre di media o bassa classifica di pareggiare, o addirittura nel caso del Cagliari di batterti. Ben ritrovato a Marco Giuliano. Ciao Marco.
Ciao, buonasera, grazie per l'invito.
Allora, questa sera sicuramente mi dirai grazie dopo questo intervento, perché non ti farò la domanda che ti fanno tutti, perché, perché altrimenti ti arrabbi e quindi non te la faccio. Invece ti chiedo, caro Mark, insomma, c'è questa vigilia, no? Ne hai vissute tante di vigilie del derby d'Italia, è un po' diversa dalle altre perché negli ultimi anni, come in questa stagione, l'Inter parte favorita, ma c'è un ma?
Parte sicuramente favorita per quello che sta facendo, per i punti che sta, per i punti e le vittorie che sta ottenendo, però la Juve è diventata una signora squadra, una squadra che fa, può far paura a tutti, una squadra tosta, una squadra che corre, una squadra che ha ben chiare le idee del suo allenatore, e penso che sarà una partita combattuta, non facile per l'Inter sicuramente, ma non facile nemmeno per la Juve. Però sicuramente noi ci siamo per la Juve.
Certo.
E speriamo in una grande serata. Però questa, io ti ascoltavo prima, questa è una Juve che può fare tutto, può fare di tutto, può vincere alla grande, sicuramente gioca molto bene, però diciamo ha fatto qualche errorino che ci è costato qualche gol, però è una squadra capace di tutto, soprattutto è una squadra che i nostri tifosi stanno amando, perché è una Juve che combatte, che lotta, che comunque ce la mette tutta fino all'ultimo secondo. Questo a me piace, penso che piace a tutti i tifosi della Juve.
Hai detto bene, Mark, no, ce la mette tutta, combatte, diciamo che produce tantissime occasioni, però purtroppo ne finalizza poche, no? Quindi problema di centravanti che Spalletti aveva chiesto, non è stato preso, però poi c'è l'altra parte della medaglia, che è la prima occasione in queste ultime gare che capita agli avversari, purtroppo prende gol. Da cosa dipende secondo te?
Ma pensa che dalla sfortuna, perché ci sono dei momenti in cui le cose ti vanno bene, magari subisci anche di più e non ti fanno gol, quindi penso che sia il momento non ottimo, non fortunato in quello. L'importante è avere una squadra così tosta, combattiva, che comunque io guardo la partita della Juve e guardo volentieri, non mi dispero, e sono anche convinto, come c'è tante volte, che fino all'ultimo vende cara la pelle, anche in partite in cui sembra il risultato scontato, o risultato negativo che si esprime in campo, poi la Juve lo ribalta bene, perché ha avuto anche sul 2-2 domenica con la Lazio, c'è stata anche una possibilità anche di fare il 3-2 ultimo secondo anche con Open Da, quindi una squadra, sì, che comunque mi emoziona perché è una squadra compatta, vedi questi ragazzi comunque ci tengono, non capito. Finalmente qualcuno se l'ha dimenticato in che squadra giocano, che maglia indossano, e comunque vedo che la stanno onorando quasi tutti. E il problema del centravanti è un problema che pian piano sta risolvendo. A me Davide mi sta piacendo, perché è un ragazzo che comunque si impegna, ma ci mette tutto. Non è solo lo principale giocare spalla alla porta, quello lo sanno tutti, e comunque si adatta. Non si lamenta mai, anche a volte delle palle non perfette che gli arrivano, è sempre positivo, e quando sei positivo vuol dire che sei nello spirito della squadra e puoi solo che migliorare. Quindi Io sono contento anche di lui e vorrei, naturalmente vorrei che avesse più occasioni, che tirasse più in porta, però ripeto, giocare spalle alla porta non è il suo ruolo, lui arriva sempre in corsa, gioca sempre con due punti, aveva sempre sempre avuto la visione della porta frontale, non di spalle, non è facile, però si adatta e il mister sta facendo un grande lavoro. E ti ripeto, io poi non posso parlare da te perché parlo da tifoso, quando c'è la Juve in mezzo io sono il primo tifoso e poi soltanto che la Juve vinca, che stravinca, e poi domani c'è il derby d'Italia, una partita che non è scontata, non è scontato che l'Inter vinca, perché la Juve è tosta, la Juve mi piace, la Juve spero che faccia, sono sicuro che ce la metterà tutta e spero che faccia un grande risultato.
Dove può far male secondo te a questa Inter la Juve?
Guarda, far male a quest'Inter non è facile se giochi nella maniera in cui vuole giocare l'Inter, quindi con l'Inter preferisci giocare con baricentro basso, ripartire gli spazi, aprire sugli esterni e poi davanti sono letali quando hanno spazio, manco sui calci piazzati. Bisogna essere compatti, fare pochissimi errori e punirli quando è un'occasione, perché l'Inter non è compattissimo,
concede qualcosa
e la Juve deve essere cinica. Se la Juve è cinica, se la Juve riesce, perché le occasioni le avrà, poi abbiamo dei calciatori straordinari, dei calciatori che possono mettere in difficoltà chiunque, bisogna sfruttare quelle occasioni che ci saranno, perché magari non ne avrai tante, quindi devi essere cinico, devi essere cattivo sotto rete. Ripeto, è una squadra che a me piace molto e possiamo fare un grande risultato e una grande prestazione, soprattutto dobbiamo essere fiduciosi.
Sono d'accordo anch'io, io non sono solitamente un ottimo, però per domani la Juventus la giocherà. Hai parlato di Spalletti, una Juventus che ha ritrovato una sorta di identità, un'anima eccetera, merito molto ovviamente del suo allenatore, siccome sa benissimo, lui ha un contratto fino a giugno, si sta parlando, glielo chiedono, ma lui glissa, i giocatori sono tutti con lui, perché Locatelli, Thuram, Bremer, parlano tutti, sono tutti contenti. Secondo te A rinnoverà, B tu lo rinnoveresti già da adesso?
No, io non penserei adesso a rinnovare, perché la Juve non è una squadra di transito, ma è il sogno di tutti gli allenatori, allenare questa è un sogno per tanti allenatori, penso che lo sia anche per Spalletti. La maglia bianconera, ti ripeto, è un punto d'arrivo, non un punto di transizione, fare bene per andare da un'altra parte, quindi io penso che non abbia fretta, ma sicuramente Spalletti parla quotidianamente con la società e con tantissimi Spalletti, e penso che non ci saranno sicuramente problemi per il rinnovo. Poi dipende naturalmente anche se si raggiunge la Champions, ma io penso che quel lavoro che sta facendo è un obiettivo sicuramente fondamentale per la Juve, ma non penso anche per il rinnovo di Spalletti, perché quel lavoro che ha fatto toccando ferro, toccando tutto, anche se non dovesse riuscirci può succedere di tutto, penso che sia l'allenatore giusto per continuare a
ricostruire. Sono d'accordo con te.
Comunque c'era anche un mercato l'anno prossimo sicuramente diverso, in cui l'allenatore sarà centrale nelle operazioni e vedremo ancora una Juve ancora più forte l'anno prossimo. Però dobbiamo pensare a domani, certo, è una partita fondamentale, dobbiamo pensare positivo, perché abbiamo tutti i mezzi per far bene, e forza Juve sempre.
Le ultime due al volo, perché so che vai di corsa, non ci eravamo capiti con l'orario, avevamo detto 19:35, tu forse pensavi prima, però te la faccio al volo. C'è anche una questione Vlahovic che scade a giugno, lui non sta trovando nessuna squadra, anche lì un po' Ottolini, un po' Chiellini, tu lo rinnoveresti? Cioè gli faresti, sempre che venisse incontro un po' anche ovviamente alle esigenze della Juve sotto il profilo economico, ma al di là del discorso economico, che però è preeminente, tu terresti Vlahovic come centravanti?
È un calciatore che a me piace molto, che lui ama molto la Juve, però è un calciatore a scadenza, quindi non è che non hai più il parametro di quello che guadagna quest'anno o l'anno prossimo, perché tu sicuramente la Juve lo vorrebbe tenere e Vlahovic sarebbe contentissimo di rinnovare con la Juve, e penso che sia consapevole che non può rinnovare a quelle cifre, quindi poi puoi proporgli quello che si sentirà la Juve di proporgli. Io penso che dall'altra parte ci sarà un Vlahovic che ascolterà, perché io lo sento che ama questa squadra e vorrebbe veramente fare di tutto per innovare, però quelli sono discorsi. Io forse per me sono stati di frangenti in cui Vlahovic mi è piaciuto veramente molto, mentre altri, ma il primo Vlahovic non sembrava sbocciare, però è un calciatore forte, è ancora giovane, potrebbe fare tanto, al volo, a questo momento dipende da lui.
Certo, al volo un giudizio invece non tanto su Bremer, perché mi pare sia scontato, su Kelly, visto che sei stato un difensore, insomma, come lo vedi questo ragazzo che era molto criticato?
Kelly, a me piace moltissimo, è stato veramente in sordina, ha lavorato benissimo, ha lavorato tanto e si è ritagliato un posto da centrale titolare meritatamente. È pulito, non fa falli stupidi, non subisce ammonizioni stupidi, ha un buon piede, è forte di testa, la sua titolarità è frutto del suo lavoro e del lavoro che ha fatto Spalletti sulla fase difensiva, quindi complimenti a questo ragazzo. Anch'io, mi è capitato anche a me di criticarlo per delle prestazioni, certo, ma certo. Lui è arrivato in una Juve un po' confusionaria, in prestito, in circostanze in cui tanti hanno fatto fatica, invece adesso veramente bisogna fare i complimenti.
Tre messaggi, quanti messaggi per te? Ciao Quinti, puoi dire, ce lo dice Sasha, ce lo scrive, a Giuliano che gli ho voluto molto bene, ricordo benissimo il gol a Bergamo che ci diede lo scudetto nel 97, fatti raccontare l'episodio di Roma in cui doveva marcare Cafu con la sigaretta in bocca, si muore dalle risate, Sasha, lo vedi che ridi in faccia, che è sta storia con la sigaretta in bocca? Cioè
no, è bellissima questa, perché racconto velocemente, perché Lippi era il momento in cui io mi sto specializzando a giocare solo centrale,
sì.
In cui giocavo sia centrale che terzino i primi anni, lo facevo volentieri perché io sono Juventino, a me poteva farmi giocare anche centravanti, portiere per la Juve, avrei fatto di tutto, però c'era questa partita in cui la Roma spingeva tantissimo, il mio mise terzino, c'erano da quella parte Cafu, Totti, Tommaso, arrivavano tutti da quella parte, a un certo punto davanti a me doveva esserci Zambrotta. E dico, mister, ma sicuro che per me faccio fatica lì a fare il terzino sono giuste scalate, gli dice, ma no, ma tu stai lì con la sigaretta in bocca. Allora gli ho detto, me l'hanno spenta la sigaretta perché arrivavano tutte le parti, a un certo punto Zambrotta lo trovo, dall'altra parte quindi ero da solo in mezzo a tutti.
Mamma mia.
E quella partita fortunatamente che mi hanno espulso, perché con me in campo doveva finire 4-0 perché non ho fatto la buona partita, veramente, perché ero in grosse difficoltà. La mia fortuna fu che entrò al posto mio Pessotto, a me mi espulsero e Pesso fece una grande partita, salvando una palla da
che bello. Grandissimo Mark, scrive Davide, l'ho conosciuto qualche settimana fa ad una cena al mio club Juventus, eravamo a Terracina, gentilissimo e simpaticissimo. Grazie Mark per ora e per allora. Davide da Roccasecca, ti somiglia qualcuno? Ti chiede Sergio da Battipaglia, adesso rivedi qualche Giuliano adesso tu?
Guarda, io non mi piace nemmeno ai calciatori moderni. Io ho una sola malattia che è la Juve, quindi io qualsiasi giocatore,
una bella malattia.
È il mio idolo, che sia del passato, del presente, basta che in campo cerchi di fare, di onorare questa maglia che per me è una seconda pelle, quindi per me il resto non conta poco niente, conta la vittoria, conta come ottenerla.
Allora,
sempre che principi della Juve, in questo momento sono soddisfatto di quello che vedo in campo.
Grande difensore, lo ricordo con piacere, Marco da Torino. Con questo ci sono altri mali da fare, quindi caro Mark, ti saluto.
Mi piace tantissimo perché pensavo che lei fosse prima.
No, dicendo vabbè, ci eravamo capiti male.
No, prendo le botte da mia moglie.
Non ti no, perché non vogliamo essere causa di divorzio, diciamo così.
No, scherziamo. Non è divorzio, però prendo le botte.
Scherziamo, scherziamo.
Le davo io, invece in casa.
Ormai, comanda lei. Poi ho visto anche il cane, anche ti reclama, o sbaglio, sento abbaiare. Prima.
Filippo, sì,
Filippo. Allora vai. Mark, grazie mille, un abbraccione.
Grazie a voi, forza grazie. Juve.
Sempre, ciao, grazie Mark Giuliano, grazie. Ragazzi, aveva fretta Mark, io gli avevo scritto 19:35, ma lui forse pensava un po' prima. Allora, 340-54-25324, grandissimo Mark, bravo Giuliano, ci scrive Luigi, non ha senso parlare del rinnovo di Spalletti, contano i risultati, vedremo dopo il Galatasaray. Luigi, per te non ha senso.
giornalisticamente ha senso parlare di Spalletti, fidati, giornalisticamente ma non solo, eh. Anche se poi avete visto ieri il mental coach Corapi ha detto comunque i calciatori non sono condizionati per esempio da un allenatore che scade a giugno, però secondo me siccome sono tutti con Spalletti big, tutti big con Spalletti, secondo me se rinnovasse sarebbe meglio, per come la vedo io. Poi ragazzi, ognuno ha le sue idee, ci mancherebbe altro. Vai Fede.
Ciao, quindi Daniel da Tenerife.
Daniel.
Per quanto riguarda la conferenza stampa di Locatelli, io avrei preferito, e penso che sarebbe stato molto più interessante, avere la presentazione di Boga e Holm. Detto questo, per domani Thuram, a mio parere, è un giocatore che se fisicamente non sta bene, l'abbiamo visto un paio di mesi fa, è quasi deleterio in campo. Quindi muoverei più Boga, Miretti e McKennie su quel tra centrocampo, tre quarti e laterale. Vediamo, comunque sono positivo per domani, dai.
Grazie Daniel, allora, mi piace un po' di ottimismo ragazzi, un po', dai. Allora guarda là, di Sky Sport dice Thuram in ogni caso partirà per Milano ovviamente, quindi lo porteranno comunque a Milano, a questo edema osseo, quindi un po' di dolore ed è molto difficile che possa giocare titolare, vedremo. Al momento diciamo che più no che sì, Thuram in ogni caso partirà e se dovesse non scendere in campo vedrà la partita in tribuna con la sua famiglia che sarà presente a San Siro, perché sapete che c'è il papà, c'è il fratello dall'altra parte, anche se il papà insomma è tifoso della Juventus, Lilian, ci mancherebbe altro. Bravo Giuliano, questo l'avevamo già letto, un affettuoso, insomma su Giuliano più o meno li abbiamo evasi tutti forse i messaggi. Vai Fede.
Ciao Giuliano, buonasera, Andrea da Mugnano.
Andrea,
domani siamo sfavoriti e non lo so se riusciamo a portare un pareggio anche a casa, ma quello che conta è battere Como e Roma, là non si discute.
Ah, tu vuoi perdere
per fare
domani
il quarto posto, entrare in Champions, dobbiamo battere Como e Roma, poi sperare magari in un pareggio tra Napoli e Roma, in modo che non magari se pareggiamo pure noi abbiamo saltato il fosso senza dolori, però dopo dobbiamo battere Como e Roma per allontanarli dal quarto posto . Cercare di passare il turno con Galatasaray, perché gli obiettivi sono questi, passare almeno questo turno e poi quello che viene in Champions e fare il quarto posto. Solo così possiamo a giugno avere un bilancio positivo e metterci al tavolo con Spalletti, confermarlo e costruire una squadra con le palle.
Che questo
completa in tutti i settori.
Grazie Andrea, però insomma attenzione con i termini, mannaggia, perché comunque Federico non può filtrare messaggi, dai, su, non esprimetevi in maniera un po' più radiofonica, mettiamola così, dai. Altrimenti non lo sappiamo, non possiamo ascoltare i messaggi prima, anche perché Andrea sei sempre molto, diciamo così, corretto tra virgolette, non è che è una scorrettezza questa, però preferirei che non si utilizzassero alcuni termini, dai, radiofonicamente. Buonasera Quintiliano, un affettuoso saluto. Questo l'abbiamo già letto, c'è una foto di Davide con Giuliano qua, sì, vero Davide, gliel'abbiamo letto prima, comunque il messaggio era molto contento, mi dispiace che non ha potuto restare un po' di più. Douglas Luiz lo avrei voluto vedere con Spalletti, ce lo dice Max52. Io boh, non lo so, può darsi anche, per carità, che avrebbe fatto qualcosa di buono, però insomma io invece avrei, ve lo dico sinceramente, ve lo ripeto per l'ennesima volta, io vorrei vedere, guarda, vi dico questa: se la Juventus adesso, Roma, Inter, Roma e Como, se il primo di marzo, dopo la partita contro la Roma, sarà ancora in zona Champions e quindi comunque dovrà combattere perché c'è la Roma, c'è il Napoli, eccetera, poi rientra Vlahovic, se Vlahovic dovesse far bene sarebbe la certificazione, secondo me, della possibilità della permanenza dello stesso Vlahovic. E aggiungo, visto che parliamo del possibile, se non probabile, rinnovo di Spalletti, ora non so se Ottolini a DAZN le dichiarazioni su Spalletti siano una strategia comunicativa oppure in realtà è vero quello che dice, cioè adesso ci sono degli impegni importanti, ma ha ragione, perché ci sono tre partite importanti di campionato più le due
di Champions League, e poi ci metteremo attorno a un tavolo e continueremo, non a discutere immagino, ma continueremo insieme. Io così l'ho letta, speriamo insomma che sia così. Quindi se dovesse restare Spalletti, io immagino che possa rivitalizzare nei mesi che mancano Vlahovic, e chissà poi magari anche convincerlo, perché Spalletti avrà, se dovesse restare secondo me, avrà un ruolo importante sul fronte del mercato. Finalmente avrà una squadra con degli uomini, diciamo, che ha scelto lui. Ora non è che se gli chiedono prendetemi Donnarumma, Tonali e Osimhen, gli prendono questi tre, sono i tre che avrebbe o aveva, diciamo così, in mente Giuntoli, da come ci ha detto il nostro amico Giocondo Martorelli. Però magari fa degli identikit rispetto a questi calciatori qui, e quindi avrà diciamo così una rosa costruita con il suo zampino, cosa che non è quest'anno perché è subentrato a Tudor. Quindi sarà importante, e potrebbe, tra le altre cose, perché no, convincere Vlahovic, che comunque secondo me è attaccato alla Juventus. Poi la gente gli dirà guarda che dobbiamo, ti devo far guadagnare questo perché poi prende le commissioni anche lui. Lui sicuramente proverà a venire incontro alla Juventus, non so in quali termini e non so fino a quanto la Juventus potrà, diciamo così, metterà sicuramente un paletto rispetto al quale poi o è così oppure no, credo, la vedo così. Vai Fede.
Buonasera Quinto, Francesco da Cosenza. Fatta una premessa apparentemente slegata dalla tematica odierna, ti dico Quinto, occhio al mondo arbitrale, perché si sta preparando, c'è in atto un movimento sotto traccia tellurico che darà delle scosse e che porteranno a cambiamenti non di poco conto.
Lo so Francesco.
È tutto in fibrillazione. Fatta, ripeto, questa premessa, ti faccio una, invece ti pongo una domanda secca. Quindi chi vedi al posto di Turam? Cop Miners o Miretti?
Miretti.
Ti abbraccio.
Allora Francesco, ti rispondo sul discorso arbitrale. L'avevo detto in tempi non sospetti che ci sono ancora delle guerre intestine dentro all'AIA. Tra l'altro adesso il presidente è stato condannato, ma sono proprio delle correnti, tu lo sai, cioè anti-Rocchi, pro-Rocchi, anti, e sarà un caos totale se dovesse essere confermata. Intanto la diciamo così la pena al, perché ha fatto ovviamente ricorso, se dovesse essere confermata anche in appello la condanna al presidente dell'AIA, probabilmente ci sarà un commissariamento, a quel punto ci saranno le riforme. Stanno preparando, come ho già detto nei giorni scorsi, anche ieri ne abbiamo parlato, il professionismo degli arbitri. Non sarà facile, però si andrà verso questa scia qui. Sul discorso della domanda io farei giocare Miretti, poi se tu mi vuoi dire Miretti al fianco di Locatelli o Miretti nella linea della tre quarti con McKennie spostato lui al fianco di Locatelli, non lo so, però farei giocare Miretti, non farei giocare Cop Miners, mi dispiace ma la vedo così. Tra poco insieme a noi ovviamente anche Stefano Discreti.
Fuori di Juve.
Allora, speriamo che facciano indigestione, o meglio, che si fermino qui. Il Galatasaray ha battuto per 5-1 l'Eyüpspor. Non so che di quale livello sia questa squadra. Tripletta di Mauro Icardi, ragazzi. Il Galatasaray arriverà nel migliore dei modi alla sfida con la Juve dopo aver battuto per 5-1 l'Eyüpspor. Grande protagonista del match Mauro Icardi, autore di una... doppietta o tripletta, ragazzi, mettetevi un po' d'accordo. L'argentino nel secondo tempo ha segnato due reti dopo averne già fatta una nella prima frazione, quindi tripletta. L'altro gol del Galatasaray è di Agun, mentre la rete nel finale è un autogol degli avversari. Mamma mia, vabbè, questi non so che squadra sia, boh, non vado nemmeno a vedere il campionato turco, francamente, però non dobbiamo farci impressionare da questa cosa qui, ci mancherebbe altro. Cioè, Quinti, Tonali, costa, lo so Davide, costa veramente troppo e credo sia per noi irraggiungibile a quelle cifre, presumo di sì. Cosa ne pensi come regista Ilkan del Torino? L'Ilkan del Torino, boh. Come regista, ragazzi, serve uno di livello vero. Adesso sta giocando con continuità e non sembra un buon prospetto. Costerebbe molto meno, costerebbe meno, ma quali certezze ti darebbe? Il dice che un turco come lui ad aiutarlo ad integrarsi. Cosa ne pensate tu e Stefano? Davide da Terracina. Guarda Davide, sì, ha detto bene, un po' un prospetto eccetera eccetera, ma la Juve, se devi in quel ruolo, devi prendere un affermato. Allora preferisco uno di una certa età, come dice sempre Stefano Discreti, meglio, ma se prendi uno di prospettiva, cioè non puoi prendere uno secondo me di prospettiva, io la vedo così, eh. Vai Fede.
Ciao Montigliano, Sasha. Ma in conferenza ha detto Locatelli che Thuram sta bene, quindi
sì, ma risposto, ragazzi,
è uscita sta notizia, ha preso una botta, però lui ha edema detto osseo. Dopo che è uscita la notizia, ha preso la domanda, Thuram sta bene, poi vedrà il ministro se schierarlo o no, quindi per me c'è. Ciao.
Grazie Sasha. Locatelli, se l'hai vista anche in TV, sta bene, ma così la, cioè Locatelli non fa il, non ha detto è disponibile, anche perché non è sua ovviamente competenza, però molto in dubbio, difficile che giochi, ha un edema osseo Thuram, quindi fatemi sapere come lo sostituireste voi se foste Spalletti. Io non so come lo sostituirebbe Stefano Discreti.
C'è. Buonasera, ben trovati a tutti. Buonasera.
Ah, solo audio, solo audio questa sera? Ah, ecco.
No, io vi vedo forte e chiaro. Io vi vedo forte e chiaro.
Hanno spento i lampioni a Fregene, Stefano? O devi pagare la bolletta, non l'hai pagata?
Non ho pagato la bolletta e quindi mi hanno ridotto i kilowatt.
Allora, caro Stefano, Thuram out quasi sicuramente, almeno di miracoli dell'ultima ora. Domanda secca: Coppo Menes al fianco di Locatelli o McKennie al fianco di Locatelli con Miretti sulla tre quarti, o Miretti al fianco di Locatelli e McKennie che rimane sulla tre quarti? Insomma, alla fine, Coppo Menes o Miretti, se dovesse, come sembra, essere fuori proprio Thuram?
Ma il discorso è legato anche alla presenza o meno dall'inizio di Conceição, perché se comunque sia non è così certa la presenza di Conceição dall'inizio, se già ad esempio Spalletti dovesse riproporre Cambiaso davanti al posto di Conceição e quindi mettere Cabal dietro, è difficile che dopo fai Cambiaso, Miretti e Indiz. A quel punto devi tenere comunque un giocatore di prospettiva offensiva, quindi McKennie. Io credo che a quel punto rischierebbe Coppo Miners, che ne sai, magari in una partita di questo tipo si risveglia, fa il miracolo. Thuram non so se poi alla fine, perché oggi le notizie davano che comunque dovrebbe partire per Milano.
Sì, 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 però è più fuori che dentro, da come leggo Stefano, poi se gioca io sono contento.
No, per carità, io non vedo alternative, perché l'unica alternativa vera, che sarebbe molto rischiosa, però sarebbe anche un segnale, sarebbe nel caso se Conceição non sta ancora bene, partire con Boga dall'inizio, in quel caso tenendo Cambiaso sulla linea difensiva, potrebbe anche ipotizzarsi un McKennie a centrocampo e un Miretti trequartista centrale. Sarebbe una formazione molto offensiva, no? Con Miretti, McKennie.
Beh, oddio, però Miretti, però tu dici che con Conceição alla fine Boga sì, se ne sta parlando, magari io non so se lo inserirà dall'inizio Stefano, perché se inserisci Boga ti dà meno protezione in fase di non possesso, quello che sostanzialmente stai dicendo tu.
Senza dubbio, però sì, visto che uno dei dubbi che verrà sciolto sicuramente domani è se Conceição ha effettivamente un'ora di gioco nelle gambe, quindi se partirà dall'inizio, seppure dovrebbe subentrare a partita in corso. Questa è l'unica cosa che vedremo anche domani, oltre ovviamente a questo problema di Thuram. Questa è uscita adesso, però purtroppo questa è uscita
sì, oggi pomeriggio, oggi pomeriggio. Sì, è un edema osseo Stefano, è molto difficile da quello che leggo che sia disponibile, partirà per Milano, però boh, non lo so, comunque vabbè, staremo a vedere. Fatto sta,
giusto
Stefano,
per rovinarci la giornata. No, dico giusto per rovinarci la giornata di oggi, Stefano.
Lo so, infatti mi dispiace molto, perché comunque è importante, peraltro sta giocando bene in queste ultime partite. Vabbè, comunque, al di là di questo, caro Stefano Discreti, oggi
Giustamente Chivu ha fatto un po', no, lo spiritoso, ha detto: io in conferenza volevo mandare Lautaro a parlare, però mi hanno detto di no, parla tu, vuole fare la battuta, perché sai che Spalletti ha deciso, no?
Stato mandato a Locatelli,
certo. Ha deciso Spalletti, la società, che per non avere un sovraccarico mediatico in questo periodo mandano ogni tanto qualche calciatore, ma non credo sia un problema questo. Il problema vero invece, Stefano, è che secondo te la Juventus come può fermare l'Inter, se non addirittura, ma perché no, tentare un colpo di quelli, no?
Intanto partiamo da un presupposto chiaro ed evidente, che è quello praticamente del fatto che l'Inter ha sofferto molto gli scontri diretti quest'anno, sì. E che quindi alla fine non vedo perché, se si è riusciti a vincere nella partita d'andata, non vedo perché non si possa replicare. L'Inter ha chiaramente dimostrato di essere una trita carne per tutte le squadre che sono dalla metà della classifica
medio piccolo, sì.
E con le squadre da quest'altra parte ha dimostrato di non essere ancora pronta per essere proprio un team imbattibile, praticamente, no? Ingiocabili, i famosi ingiocabili dell'anno scorso, sì. però è una squadra che ha trovato un equilibrio nell'ultimo periodo, soprattutto ha trovato un Di Marco in versione assist man clamorosa,
11
e continuano a ruotare questi attaccanti che, a differenza degli anni scorsi in cui c'erano solo Thuram e Lautaro Martinez, e quando venivano a mancare o non stavano nelle migliori condizioni subentravano attaccanti come Arnautovic, Correa oppure Taremi, che praticamente facevano un gol, due gol all'anno. Quest'anno hanno Pia Esposito e Bonny che la buttano praticamente dentro, quasi come se fossero dei titolari. Quindi il vero problema è questo: l'Inter segna tanto e la Juve sta subendo purtroppo abbastanza rispetto a quello, alla mole di gioco che poi subisce, nel senso, l'abbiamo evidenziato, è inutile tornarci sopra adesso, però comunque sia subiamo quasi sempre gol al primo tiro che ci arriva in porta.
Sì, è vero, sì.
L'Inter di tiri in porta ne fa proprio tanto.
Questo è il problema. Ascoltiamo qualche audio e poi lo commentiamo insieme, dai.
Vai.
Salve, buonasera, sono Marco da Ferrara.
Ciao.
Io invece vedrei bene anche un 4-4-2 con Ildiz e David davanti, McKennie a destra a centrocampo Menez e Locatelli, a sinistra Cambiaso e a difesa a 4 con Kalulu, Bremer, Kelly, Caballo. Come la vedete?
Non lo so, Spalletti secondo me non la vedrebbe bene. Stefano Discreti invece?
La boccio totalmente, perché comunque sia il 4-4-2 presuppone che tu abbia degli esterni di spinta, e in questo caso tu, giocando così, praticamente ti troveresti con McKennie, sacrificarlo sulla fascia in questo momento, che praticamente al centro è praticamente il nostro attaccante aggiunto. E quindi, ma poi soprattutto io non vedo che Spalletti in una partita di questa portata si metta a fare altri esperimenti tattici. Cioè, per assurdo sarebbe molto più compatibile l'idea di un ritorno alla difesa 3 per una partita
che io non spero, Stefano, onestamente.
No, lo so benissimo, però magari per un discorso di copertura magari ti tira fuori un 3-5-1-1, no? Nel senso, così per blindare un po' la squadra, considerando che l'Inter dall'altra parte gioca col 3-5-2, quindi per non concedere troppo vantaggio all'Inter a centrocampo, questo è. Ma il 4-4-2 proprio non lo vedo, quindi io credo che confermerà il 4-2-3-1. Abbiamo detto quali sono i dubbi, purtroppo non ci voleva questo problema di Thuram, vediamo.
È vero, vai Fede.
Ciao Quinti, Mimmo.
Mimmo.
Premesso che non è sempre più forte che vince,
certo.
Io pure ogni partita che abbiamo veramente con delle squadre un po' così, tipo anche il Milan, no? Non lo so, non riesco a pensare che sia facile, no? Quindi dico, sarà difficilissimo, può darsi che perdiamo, ma per una occasione non di vittimismo, perché come dice l'amico e tifoso di prima, è che sai, non lo so, è quella sensazione che tu hai, che la squadra non girava bene, ora diciamo che gira molto meglio, però la paura c'è sempre che si possa perdere, insomma. E a me perdere, ti dico sinceramente, non è che piace, perché voglio dire, nemmeno vado a letto malamente, non riesco, sono nervoso, insomma, non mi piace, non mi piace affatto perdere. Per cui, però, c'è quel pensiero che non è vittimismo, ragazzi, non credo che sia vittimismo, anzi, è forse per troppa attaccamento a questa squadra che vorremmo che vincesse sempre, che abbiamo quella paura che possa succedere qualcosa di contrario, credo.
Diciamo la verità, Stefano, è anche perché l'Inter onestamente è favorita e quindi magari hai l'impressione che si possa, però io, per me, bisogna giocarsela, Stefano.
No, ma assolutamente, ti ripeto, la statistica nelle gare più importanti, il fatto che l'Inter comunque le ultime le abbia vinte quasi tutte, quindi uno stop ci può stare.
12 partite, 11 vittorie e un pareggio le ultime 12, pensa, Stefano.
È una marcia inarrestabile,
ragazzi.
Però poi c'è da considerare per entrambe il fattore, diciamo, chiaramente non in una partita di questo tipo, ma il fattore Champions League. Comunque sapere che poi a pochi giorni si disputerà questa importante partita.
Loro vanno fuori, no? In Norvegia, mi pare, Stefano, sbaglio?
Appunto, sì. Quindi una trasferta, anche l'abbiamo già vista con la Juventus, non semplice, una trasferta complicata di una squadra che sembravano solamente dei giocatori capaci di fare male alle squadre in situazioni di freddo, no? che non sono abituati, invece hanno dimostrato, andando a vincere clamorosamente a Madrid, no? Contro l'Atletico, che è una squadra che se la gioca.
Sì, se la gioca.
E quindi io credo che un piccolo pensiero alla Champions League comunque vada fatto. È chiaro, una partita di questa portata non è che dici, vabbè, risparmio la gamba perché poi ho il Galatasaray. Certo, se mi chiedi oggi qual è la partita più importante tra Inter e Galatasaray, io ti dico probabilmente il Galatasaray, perché ti ripeto, perché uscire dal preliminare, cioè dallo spareggio per gli ottavi, in questo momento metterebbe un'ulteriore pressione addosso alla squadra di Spalletti per il proseguo del campionato, che veramente dopo sarebbe difficile affrontare ogni singola partita. Cioè, l'abbiamo già rivisto nell'ultima partita con la Lazio, già sono cominciati a ritornare dei fischi. Purtroppo c'è una situazione di emotiva molto complicata, che alla prima difficoltà ritornano tutte quante le cose, e perlomeno arrivare agli ottavi di Champions. E poi, tra l'altro, oggi si è creata questa incredibile situazione per cui potremmo ritrovarci Tudor davanti,
sì, col Tottenham, sì, se dovesse capitarci il Tottenham, nel caso in cui passassimo, ci sarebbe Tudor, sì, è vero, questo è vero.
Sarebbe veramente divertente. Poi quindi, nel caso, noi ci auguriamo di ritrovarci Tudor ad ottavi, perché vuol dire,
vabbè, certo,
che
certo,
abbiamo vinto la preliminare, ritrovarci Tudor con quel Colomani che tanto aveva chiesto di essere trattenuto.
Dice: sono dovuto venire io per avere Colomani al Tottenham, per averlo come attaccante. Allora Maurizio scrive: sbagliato proprio niente, Andrea voleva fare l'unico calcio che conta. Maurizio, io però ho fatto un altro discorso sul fatto della Superlega, ho detto che la formula iniziale era sbagliata, il concetto di Andrea Agnelli non era sbagliato. Buonasera Quintiliano, ci mancava l'infortunio di Thuram in una partita così importante, speriamo possa recuperare domani per riposare martedì. Mi piacerebbe vedere una bella partita senza errori arbitrali da entrambe le parti. Un abbraccio, Terry. Tra l'altro ci sarà questo La Penna, Stefano, che è un esordiente del derby d'Italia, è stato premiato perché pare che sia uno degli ultimi tempi il più in forma. Guardate che più
La
che
Penna
l'arbitro
è di Roma.
Sì, lo so, Roma 1 come sezione arbitrale. È venuto a scuola con te, no? Non è venuto a scuola.
Mi è capitato di incontrarlo, perché la sezione uno di Roma, San Via Gregorio VII, mi è capitato di incontrarlo alcune volte a Roma, quindi adesso la prossima volta vediamo come va la partita.
Ma tanto decide il VAR, Stefano, quindi è tutto relativo, no? Facciamo questa battuta, vai Fede.
Ciao, quindi Senti, il padre suo pesito,
non si sente nulla, non so chi tu sia. Non si capisce nulla, Fede.
Non si sente bene.
No, non si sente bene. Se lo rimandi, amico, no. Vai.
Caro Quinti, io una propostina ce l'avrei.
Vai!
Ed è quella. Non né McKennie né Miretti né Combiners al posto di Thuram, ma Cambiaso a centrocampo ha sempre fatto buone prestazioni e fatto meno guai
qualche direi. Anno fa. Quindi, dici,
metterei Cambiaso al posto di Thuram e poi vedere se inserire anche Boga da qualche parte. Giuseppe da Sorrento.
Ma Cambiaso io attualmente, se potessi, lo darei in panchina, Stefano. No, purtroppo.
Mi viene da ridere perché quando ho sentito Cambiaso, in questo momento lo spostiamo a centrocampo così fa meno danni
anche, insomma.
Ma mi viene da ridere perché praticamente questi giocatori che stanno purtroppo avendo un rendimento nettamente inferiore, allora a questo punto mi sento di dire ok, spostiamo Cambiaso a centrocampo e non Coppe Miners, e Coppe Miners mettiamolo in porta al posto di Di Gregorio. Allora così proviamo un po' a cambiare un po' tutte queste situazioni negative, complicate. Io credo serva una prestazione di grido importante. Cambiaso ha bisogno di fare una prestazione importante per ritrovare quello spirito e quella tranquillità che secondo me da quando ha avuto quell'offerta del Manchester City non ha più ritrovato.
Purtroppo sì. Allora Massimo da Rivamonte ci dice: Coupe Meners per Thuram, il Diz punta, quindi falso 9 dice lui, e Boga a sinistra. Caro Stefano, tu Coupe Meners non lo faresti giocare, immagino.
Ti ripeto, dipende perché dipende dalle condizioni di Conceição. Se Conceição non dovesse partire dall'inizio, io a
ma con Cesao punto credo che parta dall'inizio. Stefano, non ho capito, non capisco perché tu abbia questo dubbio.
Ci sono alcuni, ho visto su alcuni siti e comunque sia se ne parlava anche oggi, avevo sentito su alcuni emittenti.
No, a me pare che non abbia problemi lui, cioè, ma almeno da quello che ho letto io, però poi per carità, magari all'ultimo.
Sì, chiaramente, ma purtroppo l'abbiamo visto, cioè, nell'ultimo periodo ha sempre accusa sempre dei problemi fisici, però comunque sia con la presenza di Conceição sì, potremmo anche ipotizzare un McKennie arretrato e un Miretti davanti, quindi anche fare a meno di Coppa Miners. Se dovesse mancare Conceição dall'inizio subentrato in partita in corsa, invece vedo un Coppa Miners. Non mi dispiace però il suggerimento del nostro radioascoltatore, cioè tentare un indice di punta
falso 9
con un Boga esterno non sarebbe male. Il problema, io credo,
poi in fase di non possesso non marca nessuno,
io credo che non sappiamo se, perché si parlava che Boga non sarebbe stato praticamente a disposizione prima di un mese, invece l'hanno buttato dentro dopo due giorni, no? Nel senso, quindi
però pochi minuti, Stefano. Pochi minuti, però, attenzione.
Quindi non credo che quello che dico, non credo che lui possa partire titolare, perché non credo che abbia più di 45 minuti nelle gambe. Questo è quello che mi stupirebbe, cioè vedere Boga all'inizio. Per quello che ha fatto, magari se lo meriterebbe pure in quei frangenti. Però per quello che ci dicevano, sì, prima di un mese non sarà pronto, mi stupirebbe proprio perché Non penso che abbia più di 45 minuti.
Lui è stato, tra l'altro, è stato intervistato. Stefano, sai che ha avuto dei problemi veri a Nizza. È stato 2 mesi chiuso in casa per minacce, ritorsioni. Lui e qualche altro calciatore da parte dei tifosi, è una cosa vergognosa. È stato molto male, ovviamente. Non si è allenato bene, ecco perché. Però se tornasse quello del Sassuolo, però adesso non so se sia in grado. Magari lo fa partire dall'inizio e lo toglie, non lo so. Però da quello che capisco io, sicuramente Conceição gioca, ovviamente sicuramente McKennie gioca malgrado il taglio alla caviglia, ovviamente il Diz gioca, bisognerà capire con l'assenza di Thuram la sostituzione che farà Spalletti. Vai Fede.
Ciao ragazzi, Gabriele di Prime. Ho sentito che Thuram non ce la fa per domani sera,
Il centrocampista centrale sostituto naturale di Thuram, cioè Mitchell McKennie, cioè,
naturale, insomma,
gioca dappertutto. Il suo ruolo principale è centrocampista. Manca Thuram, dovrebbe giocare lui teoricamente.
Ma io farei così, infatti. Però poi lo perde
dalle altre parti, metti qualcun altro in mezzo, metto McKennie tutta la vita. Ciao.
Anche se però, giustamente lo diceva anche Stefano prima, è vero quello che dici tu, però poi perderesti proprio quell'imprevedibilità, no Stefano, di McKennie su quella parte della tre quarti che va a destra, a sinistra, entra dentro, diventa una punta, diventa seconda punta, perderesti...
È proprio quello, forza, arretrare McKennie in questo momento...
Sì, lo perdi.
Che la Juve ha grandi difficoltà a segnare.
Sì, è vero, cioè, è vero.
Se davanti fosse tornato Vlahovic o comunque avessi un Conceição che sta segnando a ripetizione, allora uno direbbe pure, ma sai, ti dico, McKennie lo riarretra. Cioè, il problema è che in questo momento McKennie è il giocatore più pericoloso della Juve, perché cioè, vado ad arretrare il giocatore più pericoloso? Per assurdo, mi piace molto di più l'ipotesi di Yıldız falso 9. A quel punto ci potrebbe anche stare McKennie arretrato e Miretti dietro, ma Yıldız falso 9. Poi mi dici chi metti a sinistra? Questa è un'altra domanda. Magari sentiamo il tutto per tutto con Open Da.
Aiuto, preferisco Boga a quel punto. Stefano, siamo giunti al break, ci sentiamo direttamente la prossima settimana, credo mercoledì questa settimana, perché martedì, complice martedì, l'orario della Juventus, fuori di due non andrà in onda, quindi probabilmente mercoledì, salvo sconvolgimenti. Ok Stefano?
Va bene,
grazie mille, un abbraccio
a tutti e buona partita.
Soprattutto. Buona partita. Grazie Stefano, siamo giunti all'ultimo break, 340-5425-324, tra un quarto d'ora scatta anche la partita del Milan, fateci sapere come apportereste le modifiche, visto che quasi sicuramente domani mancherà Thuram.
Fuori di Juve.
Federico Rossi mi sta mettendo la partita del Milan che inizierà fra 7 minuti, ha detto di no, è tutto nero lì, non l'hai messa? Non giocano, vabbè, rinviata mi pare, no? Per mancanza di elettricità allo stadio di Pisa, caro il mio Rossi. Vai, vai, mandiamo qualche amico da casa, dai, questi ultimi minuti.
Buonasera, io vorrei più sicurezza da parte della società. Queste situazioni un po' luce e ombra, perché la società non ti dà sicurezza. Io voglio più sicurezza da questa società.
Grazie, però non si, ma perché non si sentono, Fede, alcuni amici? Colpa loro? Non si sente. Alcuni... L'unica mossa... Ah, buonasera, io farei giocare Azic al posto di Thuram. Non mi fido di Coop, ma è nerso a centrocampo. Sergio da Battipaglia. Azic, francamente, non gioca da una vita. Boh. Poi quella di Giuliano gliel'ho chiesta. Sasha avrà sentito, si è messa a ridere in effetti. Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Kostic, addirittura Locatelli, McKennie, Cambiaso, Miretti, Yıldız e Open Da. Ha scritto Pendà? Angelo, mamma mia, ci vogliamo far del male. Grandissimo Mark, l'ho conosciuto, gliel'ho letta anche questa. Davide da Roccasecca, che poi questa foto credo che sia lui, perché Davide. Un saluto al grande Mark, che ho conosciuto al Sestriere quando ancora giocava. Mi piace il suo ottimismo. Luciano da Arezzo, grazie Luciano. Bravo Giuliano, non ha senso, dice Luigi, parlare di rinnovo di Spalletti. L'avevo letto prima, secondo me invece giornalisticamente ha senso. Grandissimo Mark, questa l'ha rimandato Davide lo stesso. Spallettone sorprenderà con 3-4-3, prenderemo pentaperati, che vuol dire, a pallonate. Abbraccio Marco. 3-4-3, io spero che non torni alla difesa a 3, perché significherebbe, cioè, se tu cambi proprio domani, rimetti la difesa a 3, bla bla bla, secondo me dà un segnale non positivo, per come la vedo io. Vai Fede.
Buonasera Quintiliano, Stefano da Bergamo. Ma in verità la partita di domani contro l'Inter io la vedo in maniera positiva, nel senso, non abbiamo nulla da perdere, abbiamo un distacco di 12 punti da loro, per cui io penso che anche i giocatori giocheranno con una certa tranquillità, tanto vincere o perdere non è che cambierebbe molto a livello di classifica, solo per la propria convinzione. E quanto all'Inter, i ricordi più belli che ho sono proprio le partite che le ultime vittorie che abbiamo fatto con loro a Torino, tra l'altro ero presente, consegnò con Seisao. Credo
che oggi c'è qualche problema forse di linea. Se la vedi positiva, guarda, sono contento Stefano, io ti dico la sincera verità, non sono un esaltato in un modo o nell'altro, però questa volta io non mi sento di dire, allora siccome seguiamo il calcio, stiamo vedendo il campionato, conosciamo le rose, eccetera, 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 non posso sottrarmi nel dire che l'Inter è favorita. Ma da favorita, come giusto che venga considerata, ok? Anche le scommesse, ieri vi ho letto qualche... le quote delle scommesse sono palesi, no? Ma da favorita a Juventus quasi vittima sacrificale, qui sono d'accordo con Danilo, all'inizio ci ha mandato il messaggio, no. Non può, la Juventus non può mai essere una vittima sacrificata, anche se gioca contro il Real Madrid, ok? E aggiungo che questo discorso di scontri diretti, secondo me, può avere un significato, capite? Può avere un significato importante. Cioè l'Inter magari domani parte, cioè non è che gioca contro una squadra qualsiasi, comunque con la Juventus, se dice gli scontri diretti così così, rispetto alle altre sto dietro. Poi lascia perdere che lo scudetto lo vinci battendo le medio piccole, le piccole, come sta facendo l'Inter, le sta massacrando, purtroppo 12 giornate, 11 vittorie, un pareggio, insomma, capite bene, no? Però dici, io voglio provare invece a cambiare questo trend, perché poi in questo percorso la Juventus ce l'ha difficile, l'Inter poi l'8 di marzo giocherà contro il Milan, sì, nel derby, forse sì. Veramente si deciderà lo scudetto, quindi perché mai partire battuti? Ci mancherebbe altro. Allora, Marocchino, Domenico Marocchino, intervenuto a Radio Bianconera, lo sappiamo, ha parlato della sfida di domani. Penso che Spalletti stia dando il massimo quest'anno, ma anche nella testa quella che dovrà essere la Juventus del prossimo anno. Sono due cose abbastanza legate tra di loro. Sicuramente un suo avvento in panchina si è ritrovato una certa stabilità, ma questo non vuol dire che non possa prendere un grande schiaffo domani contro l'Inter, come potrebbe anche darlo. Vedete, sì, l'Inter può vincere, però secondo me la Juventus, certo ragazzi, non dobbiamo commettere gli errori in difesa che abbiamo commesso nelle ultime gare, peraltro contro squadre medio piccole, che al primo errore di distrazione, perché sono degli errori palesi di distrazione della Juventus, per esempio contro la Lazio, lì si è fatto rubare addirittura la palla Locatelli nel primo, l'altro non si è alzato troppo, in maniera troppo sufficiente, Cambiaso per creare il fuorigioco, insomma, quello non lo devi fare, perché l'Inter purtroppo ti punisce, già ti puniscono le piccole figure dell'Inter, però anche la Juventus credo che abbia le sue armi. E poi io conto anche sul discorso panchine, no? Sull'esperienza, sul discorso emotivo tra Chivu, che è stato peraltro giocatore di Spalletti nella Roma, insomma ci sono anche questi discorsi qui da fare. E poi continua Marocchino, contro l'Inter bisogna cercare di fare meno errori possibili, il calcio è tante parole e pochi fatti, nel senso che ci si riempie la bocca con moduli e filosofie, ma alla fine ciò che conta è sempre il risultato. La rincorsa alla Champions è tutt'altro che semplice, la Juve dovrà stare molto attenta alla Roma, perché conosco Gasperini ed è uno che di settimana in settimana mette sempre qualcosa in più, sa migliorare la squadra con un'incredibile costanza. Però ha ragione giustamente Domenico Marocchino, perché bisogna stare attenti alla Roma di Gasperini, ma secondo me anche Napoli deve stare attento a non essere risucchiato in questa lotta che per il momento rispetto alla classifica è tra Roma e Juventus. Però se il Napoli continua ad andare male, anche il Napoli deve stare attento a non perdere il terzo barra quarto posto. Però noi dobbiamo, per come la vedo io, rispetto alla gara di Napoli, tra Napoli e Roma, sperare in un pareggio, perché magari se dovessi vincere, diciamo così, guadagneresti su entrambi, oppure se pareggi comunque rimane tutto invariato, ecco, perché se vince il Napoli se ne va sotto il profilo del terzo barra quarto posto, no? Consolida il terzo posto se dovesse vincere, se invece perde viene risucchiato, la crisi, Conte va fuori di testa, eccetera eccetera, chissà, staremo comunque a vedere, dai. Questo l'abbiamo letto da Marco. Ciao Quinti, sono una maestra di Bologna in classe Jenny, benvenuta, è la prima volta che scrivi forse, boh, qui a un tifo, a, in classe ho un tifoso sfegatato dell'Inter, lo so, che possiamo fare, scherzo, gli ho detto che lunedì non deve arrivare a scuola soltanto se dovessero venire, vincere prescritti fino alla fine. Jenny da Bologna, ciao, ciao Jenny, mi viene da dire che forse dice non ti presentare per niente, gli faresti anche un favore forse, no? Quanti anni ha, boh? Cioè, quindi pensate, guarda, mi ricordo una cosa, Jenny, qui a Roma, in una scuola, quando mia figlia faceva l'elementare, adesso fa il primo superiore, fecero una festa, era in quarta mi pare, andai a questa festa della scuola, c'era l'inno della Roma. Dico, scusate, ma che è lo stadio olimpico giallorosso? Eh no, ma qui siamo abituati così. Ho capito, ma ci sono tifosi anche di... Federico Rossi annuisce, oh! Ci sono tifosi della Lazio, della Juve, di altre scuole. No, no, qui mettevo l'inno della Roma, mi disse il bidello. Dico, vabbè, riporto mia figlia e me ne vado, ragazzi. Ciao Quinti, Spallettone sorprenderà con il... Ah, questo l'abbiamo già letto. Quintiliano, ma possiamo parlare di questo calendario? Sì, ne parliamo, vai. In che senso? Quanti allenamenti la Juve riuscirà a fare per preparare la trasferta in Turchia? Fino alla fine Ivan da Roma, lo so Ivan, però ti posso dire la mia, hai ragione, perché i giorni sono quelli, il tempo è poco, però io non mi lamenterei del calendario, bene o male, anche il Napoli l'altra volta si era lamentato Conte, che forse aveva ragione, cioè si lamenta sempre per tutto, anche per cose per le quali non dovrebbe lamentarsi. Però il calendario ormai negli ultimi anni sono talmente fitti e compressi i calendari che bene o male a turno, bene o male a tutti toccano delle partite ravvicinate, non ci possiamo fare nulla, Ivan, però non mi attaccherei a questo, ecco. Il discorso è un altro e qui metto in campo l'Inter, no? Anche l'Inter deve giocare la prossima settimana, però siccome ha una rosa più ampia oltre che purtroppo più forte, perché ragazzi la differenza potrebbero farla anche i subentranti in queste partite e in generale, l'Inter quindi soffrirà meno, diciamo così, no? A questo discorso anche se può avere un giorno in più, no? Perché può giocare di mercoledì, insomma, però se tu hai una rosa ampia e che hai dei sostituti, delle alternative che riescono a essere all'altezza dei titolari, è tutto più semplice. Ormai purtroppo, ripeto, con i tantissimi impegni durante tutta la stagione, ok, perché poi ci si metterà anche la nazionale eccetera, però al di là di questo, già per i club l'abbiamo stimato la scorsa volta, ora nelle ultime stagioni chi va avanti abbastanza in tutte le competizioni fa circa 65, forse anche 70 partite. Se non hai una rosa ampia è chiaro che rischi, però io ripeto, Ivano, non mi attaccherei a questo. Allora Federica invece mi fa questa forma, chissà da dove scrive Federica. Fede, Jenny scrive da Bologna, Federica boh, non lo sappiamo. Allora Di Gregorio, Calulu, Bremer, Gatti, Gatti? Perché Gatti? Kelly, perché chi hai tolto? Di Gregorio, Bremer, Gatti, Calulu, Bremer, Gatti, Kelly, Locatelli, Coppomenes, Cambiaso, McKenny, Boga e il Diz, quindi faresti fuori sicuramente con Seisao e giustamente dici tu, mettendo Cambiaso alto devi far giocare Kelly a sinistra e Gatti centrale. Gatti, io ho un'impressione, ragazzi, non ho notizie, una mia personale sensazione, io ho l'impressione che Gatti non è che piaccia moltissimo a Spalletti, non lo so perché, ho questa così un'impressione, guardando le cose, le scelte in generale. È stato anche infortunato, operato, è recuperato. Allora Tonali costa veramente troppo, Davide, e credo sia però irraggiungibile. Cosa ne lo chiederà Stefano questo, mannaggia. Però quel giocatore del Toro, come ti dicevo prima, secondo me la Juventus in quel ruolo, ecco, se devi fare un investimento top lo devi fare proprio in ruolo di regista, cioè il regista ci vuole uno forte, vero, ma forte forte. Quindi se Tonali è raggiungibile, perché magari ti chiedono 80, non lo so, e comunque ha un ingaggio elevato, attualmente guadagna 7+2 al Newcastle, devi prendere a quel punto un o svincolato però esperto, il Modric di turno, un simile Modric, anche, magari più giovane del quarantenne che invece è Modric,
preferisco uno di questi, preferirei Tonali, ma se non può permetterlo devi andare su queste scelte qui che la Juventus però ultimamente non sta facendo. Ciao Quinti, domani io giocherei con Gatti, sfrutterei la sua potenza fisica per spaccare la difesa dell'Inter quando attacchiamo, ha dimostrato che quando avanza fa male alle difese avversarie. Valerio da Pisa, sì, forse fa male, però poi c'è la fase difensiva che devi fare bene, soprattutto domani contro l'Inter, fermo restando che bene o male la Juventus alla fine le occasioni le crea, però devi fare un'ottima fase difensiva. Vai Fede. Ah no, scusami, no, me l'avevi detto. Non. Buonasera fratello bianconero Quintiliano, sono Angelo da Salerno. Volevo fare un appello, da juventino vero, vorrei che non deste più parola a quell'anti-juventino di Brambati. Come si fa a dare parola a un soggetto del genere che va sempre contro la Juve? Ora ha detto che Spallettone è un aziendalista, io dico Brambati out RBN per domani, io giocherei con Miretti al fianco di Locatelli e Bogani tre davanti a David. Buonasera. Allora, caro Angelo, qui diamo parola a tutti, cioè non siamo quelle radio che siccome uno la pensa in un modo diverso dal mio, dal tuo, da quello di Federico Rossi, non lo facciamo parlare. Io adesso non l'ho ascoltato, Brambati che ogni tanto interviene anche da me, se lui ha criticato l'altra volta da me, per esempio ha criticato la società, è suo diritto farlo ragazzi. Stamattina per esempio da Zuliani è intervenuto il presidente dei piccoli azionisti, Aicardi, è stato durissimo con la società. Però se uno è educato, noi la cosa bella di Radio Bianconera, guardate ragazzi, sono due che poi è legato allo stesso principio, no? Intanto ognuno di noi può dire quello che vuole, cioè abbiamo delle idee diverse tutti qui dentro, no? E abbiamo la possibilità di esprimere la nostra idea, ok? E perché non è scontato, ve lo assicuro, quindi grazie anche insomma alla direzione, all'editore, eccetera. E poi soprattutto hanno diritto di parola tutti, purché rispettino il discorso radiofonico, quindi gli interventi radiofonicamente diciamo così accettabili, e soprattutto i radioascoltatori, eccetera eccetera. Lui la pensa così, non è che qui censuriamo chi la pensa diversamente da noi, ok? Questo è un principio diciamo proprio di libertà di informazione, se vogliamo dirla tutta, no? Poi farei una linea di tre quarti con Bogai, il Diz e McKennie con David punta, se non c'è Turam dentro con Pomeres, con Sesavo lo metto nell'ultima mezz'ora. Alessandro da Taormina, questa cosa di con Sesavo bisogna capire Bogai come sta. Se Bogai fosse in grado di giocare tutta la gara lo puoi anche mettere, però poi a sinistra, quindi dovresti mettere, guardate, se Bogai, se lui dovesse decidere di far giocare Bogai, io farei questa formazione con la tre quarti. A quel punto metterei il Diz dietro la punta, che tanti numeri 10 anche del passato gli hanno detto tu devi giocare centrale, McKennie ovviamente a destra a quel punto e Bogà a sinistra, se dovesse decidere di far giocare Bogà, e come decidi poi all'ultimo, magari ultima mezz'ora ti serve con Sesau, lo fai entrare, però a quel punto dovresti mettere Ocopomenes o Miretti al fianco di Locatelli, questo è un po' il succo del discorso. Buonasera DNG, D non c'è in realtà quest'anno perché è fatto mezz'ora oggi, quest'anno ricorre il ventennale di Carciopoli, sarebbe bellissimo se la Juve ottenesse vittorie insperate per tutto il mondo bianconero. Alfio da Sapri, tu dici che bisogna festeggiarlo, no? Scherziamo ovviamente. Ciao Quinti, sono Alfonso, scusate ma gli atteggiamenti di arbitri e VAR non vi dicono nulla? Perciò io direi, prima di parlare di acquisti, ci sarebbe da sistemare questa situazione, cosa ne dite? Avete sentito Franco Ordine? Il problema è grosso. Alfonso, allora Alfonso non so da dove, sì l'ho sentito Franco Ordine, Franco Ordine ha detto che ci sono delle società che hanno ingaggiato come dirigenti ex arbitri e, ragazzi, io non so se sia vero, si riferiva, mi pare, Lazio, Fiorentina, pare che questi arbitri allenino alcuni calciatori a simulare, se così fosse, Franco Ordine non è un ragazzino, non è un giornalista, è un giornalista di vecchia data, se così fosse sarebbe veramente grave, ragazzi, anche se mi viene da pensare, i risultati alla Fiorentina non si vedono, nemmeno alla Lazio, che ha problemi diversi. Ciao Quintiliano, l'Inter ha sicuramente, oltre a essere forte, gli dei a sua protezione, ma un infortunio da tempi lunghi, uno squalificato, un errore che li penalizzi, noi al contrario, essendo meno forti, avremo bisogno di una mano sulla testa, invece per premio infortunio a Thuram, io sono talmente agitata che chiuderò occhi e orecchie e poi chissà. Ah, non vedi nulla?
San Valentino. Ah, domani è San Valentino, peraltro. San Valentino ci darà la svolta. Sabrina, guarda Sabrina, devo dire la verità, anche l'Inter ha avuto gli infortunati, cioè l'Inter ha avuto due infortunati, due top, due titolari, Çalhanoğlu e Barella. Ora dovrebbero rientrare entrambi tra i convocati, probabilmente se dovesse essere convocato anche Çalhanoğlu non partirebbe dall'inizio, ha più possibilità, invece almeno vi do anche qualche news sull'Inter, più possibilità di farlo invece lo stesso Barella, che è stato fuori meno tempo, no? Due settimane rispetto al mese di Çalhanoğlu, anche loro lo hanno avuto. Però loro, Sabrina, ritorniamo allo stesso discorso, non hanno giocato questi, ha giocato Zielinski, è riuscito a sostituirli molto bene, con dinamiche diverse, ha segnato, ha deciso anche qualche partita. Capisci cosa significa avere una rosa non solo numericamente importante, ma anche di livello? Cioè che magari Zielinski, che è un giocatore diverso sia da Barella che da Çalhanoğlu, non sarà come livello loro, ma li sostituisce in maniera importante. Cioè Zielinski nella Juventus farebbe il titolare, secondo me. Poi dipende dallo schema, ecco perché vi dicevo prima della rosa. Poi ho capito della sfortuna, certo. Gianfranco da Salerno invece ci dice: ciao Quintiliano, Pentaperati. Ah, ok, giusto, sì, sì, è vero, è vero. È riferito alle 5 pere che hanno beccato dal Paris Saint-Germain. Hai ragione, Gianfranco. Non ci avevo pensato, tanti messaggi, tante cose da pensare. Perati, ecco, il Perati mi era un po' sfuggito. Zio Franco da Vasto dice: vi ascolto con molto piacere, però, vedi c'è un però, dovete protestare di più da quando c'è il VAR, ormai si è capito, lo hanno fatto soprattutto contro di noi, dovete, dobbiamo protestare di più perché la società non lo fa, sempre forza Juve. Guarda, caro zio Franco da Vasto, quindi conterraneo mio, anche se io sono marsicano e tu sei, stai sul mare, non rileviamo, cioè facciamo giornalisti, rileviamo qualche volta arrabbiandoci un po' di più, qualche volta un po' meno, comunque rileviamo gli errori. Però devo essere sempre e comunque onesto. Quest'anno, allora, all'inizio 2017, il primo errore del VAR fu contro la Juve, guarda, con il Cagliari mi pare. Poi pian piano il VAR ha cominciato a perdere colpi, fino ad arrivare a questa stagione in cui sta decidendo le partite, ma sta sbagliando di tutto. Però quasi per tutti sta sbagliando. Sono errori trasversali. È chiaro, la Juventus sta a credito, su questo non c'è dubbio, sta a credito perché Verona, perché abbiamo visto contro la Lazio, perché abbiamo visto in Coppa Italia addirittura anche con l'Atalanta, anche poi hai perso Firenze, nessuno lo ricorda, ma a Firenze la Juventus era stata assegnata un rigore che c'era, gli è stato tolto dal VAR che non poteva toglierglielo, cioè il VAR ha praticamente violato il suo stesso protocollo e quindi sta sicuramente a credito rispetto agli errori arbitrali. Però veramente quest'anno stanno sbagliando quasi dappertutto. Mi sento di dire per esempio che delle grandi, l'ho detto anche ieri, lo ripeto, il Napoli secondo me ha qualche punticino in più che non dovrebbe avere. Brambati ha ragione a criticare la società targata Elkan, io la penso così, siamo sempre juventini. Marco, vedi, Marco dice anch'io la penso come Brambati, cioè non tutti la pensano, cioè quello che ti diceva il nostro amico, noi non possiamo fare una trasmissione, chi ha le idee diverse non interviene, non è così. Il bello è proprio il confronto, io la vedo così. Poi magari non è che se io ho un ospite necessariamente sono d'accordo con lui, anzi ci sono delle volte in cui non sei d'accordo, no? Se non si può prendere Tonali, allora bisogna andare su Bernardo Silva. Gianfranco, guarda Gianfranco, il problema è questo, te lo danno Bernardo Silva, boh, la Juventus, bisogna capire se la Juventus vuole anche diciamo così, perché per il momento non punta a questi esperti di una certa età, svincolati, non svincolati, ma soprattutto svincolati nel caso. Non è quella la politica, però secondo me ci dovrebbe pensare. Io sono convinto che invece un esperto serva. Ora, se rimane Spalletti, io ho in testa una cosa. Mi ricordo quando Conte, intanto se Conte fallirà, perché finora ha fallito in Coppa Italia, ha fallito in Champions League, un fallimento proprio catastrofico, 8 punti in 8 partite, però se magari fallirà anche a livello, sì, si qualificherà in Champions League, ma è un fallimento la stagione. Io mi ricordo le parole, mi ricordo quando ci fu la crisi iniziale che Conte disse: io non posso trasportare un morto, che è una cosa bruttissima perché tu stai denigrando i tuoi giocatori. l'agente di Lobotka, vengo al punto, disse: io credo che il mio assistito, cioè Lobotka, mi chiederà di andare via a fine stagione, anche perché gli allenamenti di Conte sono troppo pesanti. Perché mi ricordo, lo disse dopo l'infortunio del suo giocatore, del suo assistito, del centrocampista, che poi si è rinfortunato di nuovo. Io ho un'idea in testa: se dovesse restare Spalletti, quantomeno, però magari sbaglio, lui gli chiederà alla Juventus: perché non proviamo a prendere Lobotka? E magari la gente lo spingerebbe alla Juventus, e soprattutto il calciatore, questo mi risulta, tornerebbe volentieri a lavorare con lo stesso Spalletti. Però questa è una mia idea, non ho notizie, so solo che il giocatore volentieri tornerebbe alla corte di Spalletti. Però sono tutti discorsi prematuri. L'imminenza ci dice che domani c'è Inter-Juventus, e quindi domani colpo di tacco dalle 20. Federico Rossi ovviamente non c'è, lo rivedremo lunedì, sperando che lunedì si parli, diciamo, di qualcosa di positivo, e saremo anche ovviamente alla vigilia della sfida di Champions League contro il Galatasaray di Osimhen, e aggiungo anche di Icardi, che ha fatto oggi, ha realizzato una tripletta. Grazie Federico Rossi, grazie a tutti voi, ci vediamo quindi domani ore 20 con colpo di tacco. Ciao.
Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.